buona ora, mi sono l'idea molto confusa che
la scuola. Siediti a scuola.
Buona ora, non
mi siedo.
Buona
dobbiamo chiarire questo dubbio di buona ora e buona ora.
Anche perché
buongiorno.
Daniele, buongiorno.
Buongiorno. Ok. Allora, niente, io presento un po' quello che abbiamo fatto in questi giorni, guidati da Biagio. Il gruppo era quello lì, insomma, non eravamo tantissimi, però insomma siamo riusciti a coordinarci abbastanza bene. Il titolo era Concetti fondamentali di astrofisica stellare. E sostanzialmente lo scopo di questo gruppo è stato quello di concentrarci sulle stelle di sequenza principale, quindi quelle che sono nella fase di combustione dell'idrogeno, di cui abbiamo parlato parecchio in questi giorni, e di scrivere insomma le equazioni che governano un po' l'equilibrio di queste stelle, e capendone i presupposti fisici e approfittando insomma per così, evidenziare alcuni aspetti, prendere alcuni spunti interessanti da proporre magari agli studenti come spunto di riflessione. Queste cose riguardavano più che altro diciamo, un'analisi degli aspetti fisici, delle motivazioni per cui si scrivono certe equazioni piuttosto che altre, oppure analisi per ordine di grandezza che senza concentrarsi troppo sul calcolo permettono di, insomma, di afferrare il concetto di quello che si sta facendo. La sequenza logica che ci ha proposto Biagio è iniziata dalla valutazione delle fonti energetiche per cui una stella di sequenza principale riesce a essere in equilibrio, e ci ha fatto ragionare sul fatto che se consideriamo le prime due fonti di energia che ci vengono in mente, col fatto che le stelle sono comunque corpi autogravitanti, la prima cosa che ci ha fatto valutare in viaggio è se l'energia gravitazionale potesse rendere conto alle luminosità osservate del tempo di vita di una stella. Questo non era possibile, perché se consideriamo l'energia gravitazionale come l'unica fonte energetica delle stelle, questa non può rendere conto della lunga vita delle stelle che noi osserviamo concentrandoci sul Sole. Neanche quella chimica riesce a rendere conto della lunga vita delle stelle in sequenza principale, quindi è stata scartata anche quell'ipotesi, e abbiamo iniziato a ragionare sul fatto che magari potesse essere un'altra forma di energia quella che tiene in equilibrio le stelle, come venne in mente a Eddington nel 26 nel suo Internal Constitution of Stars. Effettivamente abbiamo confermato che la fonte nucleare era quella che poteva rendere conto sia della luminosità che del tempo di permanenza in sequenza principale delle stelle. Bethe ha sviluppato l'idea di Eddington e insomma è venuto fuori che le reazioni nucleari di stelle in sequenza principale sono quelle che sostanzialmente convertono l'idrogeno in elio. E una cosa carina che è venuta fuori è che nonostante fosse l'ipotesi migliore questa di reazioni nucleari, se noi ipotizzavamo una velocità di distribuzione tipo Maxwell, non riuscivamo a rendere conto, nel senso noi sappiamo che la temperatura per esempio al centro del Sole è 10 alla 7 Kelvin, se noi consideriamo una distribuzione tipo Maxwell, quei 10 alla 7 Kelvin non bastano per rendere conto del rate a cui avvengono le reazioni nucleari. E ci siamo resi conto che senza l'effetto tunnel quantistico, cioè il fatto che due protoni si avvicinano e riescono a interagire nonostante l'energia cinetica non sia sufficiente, doveva essere considerato per rendere conto dell'avvenire di queste reazioni nucleari. E abbiamo analizzato anche i tempi in cui queste reazioni avvengono, abbiamo visto che sia il ciclo protone-protone che il ciclo CNO, che sono due cicli che convertono sostanzialmente idrogeno in elio, hanno tempi scala caratteristici che rendono conto della lunga permanenza delle stelle in sequenza principale e insomma che effettivamente la fase più lunga e più stabile delle stelle. Dopodiché abbiamo ricavato l'equazione dell'equilibrio idrostatico, che sostanzialmente è un'equazione che dice che la gravità della stella è controbilanciata dai gradienti di pressione. Ok. E dopodiché, utilizzando questa equazione e la conservazione diciamo intuitiva e l'equazione intuitiva della conservazione della massa, abbiamo, dopo un po' di calcoli, ottenuto il teorema del biriale, che sostanzialmente collega l'energia termica della stella al suo contenuto di energia gravitazionale, e abbiamo constatato che le stelle sono sistemi legati perché hanno un'energia totale minore di zero, e sono sistemi a capacità termica negativa perché contraendosi si scaldano, e questo gli studenti difficilmente incontrano in fisica come ci ha fatto notare Biagio, dei sistemi che hanno una capacità termica negativa.
In casa è difficile.
Esatto. E dopodiché, analizzando i contributi, i singoli contributi, anche il contributo della pressione di radiazione, abbiamo dedotto, tramite un ragionamento dovuto a Eddington, che la massima massa di una stella è circa 60 o 70 masse solari, perché oltre quel limite la pressione di radiazione, che aumenta come T alla quarta, stelle più massicce sono più calde, e abbiamo dedotto che appunto la massima massa di una stella in sequenza principale può essere di 60, al massimo 70 masse solari, perché a quel punto la pressione di radiazione diventa troppo elevata e tende a spazzare via gli strati più esterni. Alla fine abbiamo, visto che un po' lo scopo del gruppo di lavoro era quello di descrivere come le stelle producono energia e come questa energia viene trasportata verso l'esterno, abbiamo analizzato vari contributi al trasporto, quindi dal centro della stella fino alla superficie, e i contributi erano, ci ha fatto vedere Biagio, che erano sostanzialmente tre, quindi convezione, radiazione e conduzione, e abbiamo introdotto il concetto di equilibrio termodinamico locale, nel senso che una stella può essere vista come un insieme di gusci concentrici, ognuno ha una temperatura diversa e localmente in equilibrio. Questo fatto, insomma, ci ha portato a pensare a una stella come una sovrapposizione di corpi neri, e un corpo nero per definizione è un corpo in cui la radiazione deve essere in equilibrio con la materia, quindi un corpo opaco sostanzialmente. In effetti le stelle sono corpi opachi, e analizzando l'opacità delle stelle in termini di cammino libero medio del fotone, abbiamo calcolato quanto tempo ci mette un fotone per uscire da una stella tipo Sole. Comunque consideravamo sempre il Sole, perché insomma è un bel riferimento. Abbiamo visto che ci mette circa 100.000 anni a uscire una volta generato la stella alla superficie. E Biagio ha definito delle pentole con un buon coperchio, per rendere l'idea, nel senso che viene generata dell'energia ma non riesce a uscire subito, e quindi possiamo approssimarle come dei corpi neri. Il gruppo era questo, come potete vedere abbiamo anche buttato giù delle formule, così vi convinciamo che abbiamo lavorato, che abbiamo dibattuto su alcune cose che non erano chiare, e se avete delle domande Biagio vi risponderà molto bene.